Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
It's showtime, eccoci qua. Qui c'è una lunga fila di gente che attendeva inesorabile questa puntatona con Marco Taddia, che salutiamo. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Allora, vediamo un po' chi c'è. C'è Jack O'Lantern, Michele Sessa, Verusca, già hanno fatto un discorso, che Lucia Nardi, sì, hanno vinto, Jack O'Lantern, NN, Luca Nengil, Michele, Marco Casolino, questo sono io, Flora, ciao Flora, Sean, Alessandro, Gianluigi, Corrado P, spero di non dimenticare nessuno, Catalina, ciao Catalina, Taddia, c'è un messaggio di Luca per te, ma su Grigo.
Sì, io ho visto...
E Tierra Erde. vabbè, lì lasciamo perdere questa cosa imbarazzante, parliamo del Rocky Horror Picture Show. Fisica più fantascienza che scienza, in realtà, però... C'è anche parecchia scienza, che dici?
Sì, c'è anche abbastanza scienza, ma io comunque ci vedo tantissimi richiami a una fantascienza classica, proprio a partire già da quella degli anni 30 fino ad arrivare appunto agli anni 70, periodo in cui è stato concepito. Quindi proprio la fantascienza più classica non c'è.
Salutiamo anche Annalisa e Simone. Sì, in realtà nasce proprio perché Richard O'Brien nasce con la prima canzone, che è proprio Science Fiction Double Feature, nasce proprio con questo scopo qui, cioè elencare tutti.
Allora, nella realtà nasce The Rocky Horror Picture Show come uno spettacolo teatrale inglese, un musical per l'esattezza. Viene concepito nel 72 e nel 73 ci sono le prime opere a teatro. Quello che si può dire è che era un teatro sperimentale, comunque un musical sperimentale, quindi per una piccolissima nicchia di persone, e all'inizio durava appunto 40 minuti con le musica che hai citato tu prima, del personaggio che abbiamo qui, Timothy Smith. Ma dopo ha tirato dentro altre persone, sono arrivate tantissime altre canzoni che hanno completato quella che era l'opera teatrale, la cui probabilmente più famosa è Time Warp, vero Flora? Che ce la vedremo nei commenti.
Sì, sì. Tra l'altro è aggiunta appunto come riempitivo e poi è diventata una delle più famose. Però appunto io leggevo mentre facevo i compiti, perché appunto poi c'è gente infinitamente più esperta, ecco, noi ci limiteremo più alle citazioni di fantascienza, ma c'è gente che conosce Rocky Horror Picture Show e lo spettacolo in maniera proprio eviscerando ogni singolo dettaglio. Però appunto leggevo che lui aveva cominciato a scrivere questa canzone Double Science Fiction Double Feature, perché appunto era il double feature di due film back to back in maniera al prezzo di un biglietto, che era un po' il classico degli anni 50, a cui poi si rifaceva anche Quentin Tarantino, cioè quando dovevano uscire. Ti ricordi Planet Terror e quell'altro, e Death Proof, con
Sì.
Robert Rodriguez e Tarantino, voleva farli come double feature. Poi li hanno separati, però insomma nascevano con quella l'idea di andare a riprendere i vecchi film, lì è più anni 70, no? Con Machete, che era quel trailer
Sì,
pazzesco
molto
con Danny
vero.
Trejo.
Sì, nato praticamente come trailer all'interno di un film, si stava rivelando una saga infinita, invece, quello di
Manca
Machete,
Machete
no?
in Space, dovrebbero fare, però poi appunto sembra che si sia un po' bloccato, però forse lo fa Danny Trejo con i soldi suoi.
Sì, ma Danny Trejo oramai ha già un'età che soltanto William Shatner può batterlo, cioè nel fare i
Non lo
film a
so,
90 anni, cioè.
quanti anni ha? Non è tanto anziano.
No, in realtà ha quasi 90 anni Danny Trejo, adesso non mi ricordo esattamente, vado a controllare subito, ma siamo già partiti andando già a fuori argomento,
No, no, no,
però
no,
vabbè.
beh, oh, ma Danny Trejo non si fa. Perché il double feature è l'argomento. Cioè, parte col double feature, parte, come dici tu, con una citazione
Ah
a
no,
tutti i
scusami,
film.
77 anni, ho sbagliato di una
Un
decade,
ragazzino,
scusami.
ragazzi, un bambino. Shatner potrebbe essere il
Sì, quasi più o meno.
Comunque, ritornando a Double
Vai.
Feature, doveva essere appunto una. Questa canzone nasce come citazione di tutta una serie di film di fantascienza. Degli anni appunto 50 e 60 soprattutto, e quindi in realtà appunto le citazioni sono senza fine. Il film si doveva chiamare They Came from Denton in realtà, come omaggio a The Yesterday Machine, che è un film di fantascienza del 63 che è molto simile. Appunto ci stanno il Brad e Janet 1.0 ante litteram, che vanno nella tana del nazista e scoprono che il nazista sta costruendo una macchina del tempo per andare a riprendere Hitler dal passato. Sì, 666 iscritti, infatti non la stessa cosa che pensavo pure io. Non, coincidenza anch'io non credo, però magari iscrivetevi chi non l'ha fatto, iscrivetevi, fate pubblicità così passiamo anche questo numero
Sì, ho un numero un po' particolare, quindi.
però insomma in concomitanza con Rocky Horror Show può essere simpatico. E appunto questo è tra l'altro interessante come negli anni appunto 60 si potesse mettere sulla locandina una svastica e poi vari simboli. Questo qui è ecco, lo scienziato nazista tipico. Vabbè, tra l'altro sta su YouTube, cioè tutto il film se volete sta su YouTube e si recupera tranquillamente.
Sì, in realtà se invece si volesse pagare è su Sky, quindi su tutto Sky, tutti sia
The Time
Now che
Machine,
Sky.
questa qui, The
Ah no,
Yesterday
quello è The
Machine.
Time Machine, no, scusami, ho sbagliato, pensavo The Rocky Horror Picture
No,
Show.
allora, The Rocky Horror Picture Show non c'è su YouTube, però c'è The Rocky Horror Show, cioè lo spettacolo,
Sì, teatrale.
fatto teatrale nel 2005, non quello originale, con Stephen Fry che fa il narratore, un master, adesso non mi ricordo il nome del master del teatrale, ma è fantastico anche quel master lì. Quindi se vi capita recuperatelo assolutamente, perché tra l'altro è un'edizione teatrale, quindi con tutta la scenografia british da teatro, però molto fedele all'originale e molto fatta con molta cura, però è interessante vederla nella trasposizione appunto teatrale. Anch'io quando ero molti anni fa lo vidi a teatro in Italia e insomma merita. Ecco qua, questa qui era l'idea appunto di utilizzare la macchina del tempo per andare a recuperare Hitler dal passato. Ci sono pa pa parecchi temi, eccoli qua, questi erano i personaggi. Tra l'altro lei non ha fatto più niente, credo. C'è proprio la scena della macchina, gli si rompe, vanno, incontrano gente che viene dal passato. Vabbè, insomma, un film anni 60, non è che potete sperare di niente di che. Però i temi sono quelli, poi se andate a vedere molti di questi temi vengono ripresi. In The Rocky Horror Picture Show viene ripreso chiaramente.
Sì, c'è la scena iniziale subito dopo il matrimonio, che loro vanno appunto via in macchina e richiama palesemente questa scena quando si rompe prima di entrare appunto nella tana The Rocky Horror Picture Show, dove parte tutte le avventure spazio-temporali, ecco.
Tra l'altro sul matrimonio, proprio tu nel fuori onda mi hai fatto notare che effettivamente...
Sì, intanto faccio una piccola digressione su quello che abbiamo detto prima. Rocky Horror Picture Show, il film e la versione originale teatrale differivano in diverse cose. Adesso non sto qui a elencarle, ma erano proprio due cose a parte, e bisogna dire che il regista, cioè quello che ha fatto, non è il regista, sì, dell'opera teatrale, a cui era stato dato mandato di fare questo film in America dopo solo un anno dall'uscita, quindi nel 74, praticamente ha deciso, si è imposto di non mettere nessuna star americana, quindi cantanti, volevano metterci dei cantanti che recitassero, si è imposto e ne ha presi solo due, appunto, i due protagonisti, che
Susan Sarandon e
l'altro che era, veniva da Grease, non mi ricordo come si chiama, però va bene.
Adesso lo recupero, intanto
parlo. Esatto. E a parte quello lì, ha tenuto tutti gli attori teatrali, e questo è già tanto. Il film in sé non ha avuto chissà che successo quando è uscito al cinema, anzi fu un vero flop, proprio palesemente. Però, prima di anticipare questo, hai detto giustamente un richiamo al Mago di Oz. Te ne ho parlato nel fuori onda perché è una cosa particolare. Infatti, nella scena iniziale, quando escono dal matrimonio dei due protagonisti, c'è questa immagine con tutte le persone che si congratulano con loro. Bene, tutte queste persone sono esattamente come nel Mago di Oz si vedono le persone della vita reale di Dorothy, lì si vedono tutte i personaggi che ci saranno successivamente nella storia di The Rocky Horror Picture Show, ovviamente interpretando, adesso non è proprio questa, è quella prima che escono, perché questa qui invece è una scena che richiama un dipinto americano che mi sembra che tu abbia anche tra le slide, che è esattamente questo qui.
American Gothic,
esatto.
Però quello dietro lì è Richard O'Brien.
Sì, è Richard O'Brien.
Vediamo un po' se riesco a rimetterlo, perché eccolo qua.
Sì,
ovviamente questa cosa non mi era completamente sfuggita. Sono questi film, tra l'altro, poi fatti. Lui, Richard O'Brien, racconta che stava sotto il milione di dollari, comunque una cifra veramente esigua per una cosa girata in fretta e furia. E, rimanendo nel budget, in questa casa decadente che poi si vede anche decollare alla fine, questo lo vedremo tra poco. Però poi ci sono tutti questi dettagli che...
Vai. A proposito della casa decadente, forse non lo sai, ma praticamente lavoravano con la pioggia che cadeva dentro, ok? E c'era un freddo incredibile, e infatti si prese qualcuno la polmonite, altri febbre.
Stava malissimo, sì. Cioè la febbre altissima e tremava, dicono.
E quindi si ammalarono in tantissimi, e soprattutto si incendiò l'unica stanza dove avevano messo le stufe per far scaldare gli attori, quindi proprio sacra, diciamocela proprio così.
No, dell'incendio non lo sapevo, che appunto Susan Sarandon fosse stata un trooper, come dicono, perché appunto senza protestare si era fatta tutti gli ultimi giorni di film con la febbre, eccetera, è noto, perché appunto era una casa essenzialmente, vediamo un po' se riesco a recuperarla, perché in realtà di slide ce ne sono tanti. Era una casa dove andavano tutti a girare questi film dell'orrore, perché appunto costava poco, però appunto non era abbandonata, nel senso che il proprietario era fuori, però insomma non era assolutamente...
Era abbastanza fatiscente, ecco.
Sì, esatto. E quindi eccola qua, ci sono quasi arrivato.
E mentre tu continui...
Aspetta, intanto recupero Boswick, scusa, prima di tornare alla casa, eccolo qua. Questo è il buon vecchio Brad, poverino, che non si ricorda mai perché poi non ha fatto molte altre cose. Molti di questi attori in realtà poi hanno fatto poco altro. Tim Curry no, adesso celebreremo l'immenso Tim Curry in maniera opportuna, però per esempio Rocky Horror, non lo show, non il picture, ma Rocky Horror lui fa l'antiquario, eccolo qua, Peter Hinwood fa l'antiquario, in realtà poi non ha fatto assolutamente altro. Altri sono Meatloaf, vabbè, è un cantante famosissimo e faceva Eddie, Jonathan Adams faceva il dottor Scott nel film.
L'opera teatrale. Ah, sì, però non nel teatro, non a teatro.
Non a teatro, in questa edizione del teatro successiva invece faceva il narratore, appunto. Nel film c'è il criminologist. Il criminologist in realtà dovrebbe essere noto sicuramente a Verusca e agli appassionati di James Bond, perché ha fatto il cattivo di James Bond in varie serie, appunto. Ha fatto Stavro Blofeld in Diamonds Are Forever e poi di Chloe Anderson in You Only Live Twice. E soprattutto, sempre a Verusca, gli appassionati di Sherlock Holmes, faceva il fratello non più furbo di Sherlock Holmes, faceva Mycroft Holmes nel dice Flora che Mitloff l'ha incontrato a Londra ed è veramente così. Ah sì, tra l'altro questi, non mi stupisce che tutti questi siano essenzialmente molto anche alla mano. E appunto, no, tu raccontavi che poi questo film ha avuto un successo
successivo, perché in realtà fu un mezzo flop, soprattutto della critica. La critica all'epoca non concepiva il fatto che un'opera teatrale andasse in TV, quindi disse: perché dobbiamo andare a vedere un'opera teatrale in TV? Non ha senso, andatevene a teatro a vedervela, appunto. E parte fu anche questa la critica che fu fatta. In realtà a teatro fu un grande successo, però cosa successe? Che molta gente ritornava a vedere Rocky Horror Picture Show più volte, imparandosi le battute a memoria, prendendo altre persone. E cosa succedeva? Che dentro a questi cinema americani che davano le repliche del Rocky Horror Picture Show ci ritroviamo la gente che inizia a cantare, inizia a ballare dentro a questi cinema e fa esattamente le scene del film, ok? Cioè va proprio al cinema per ricreare le scene del film mentre il film sta andando. Cioè un'opera teatrale, un metateatro, chiamiamolo così, e proprio su questo è iniziato ad avere i suoi seguaci e diventare un cult movie come poi lo conosciamo adesso, a distanza di oramai 45 anni, 46 anni.
Sì, ci sono
anni.
Dei cinema che hanno continuato a proporlo senza soluzione di continuità dal 75.
Sì, sì, no, è il film più visto al cinema della storia, perché è il film che è stato in sala più tempo di tutti, cioè 45 anni praticamente.
È una cosa pazzesca, anche perché poi appunto nei stessi autori dicevano non si aspettavano il successo, innanzitutto non si aspettavano che potesse essere scelto come film finanziato dagli americani. Tra altri temi, per il 75, insomma, alieni, transvestite, from transsexual Transylvania, estremamente estremamente all'avanguardia, cioè una cosa veramente inconcepibile e lodevole. Dice Gianluigi che esiste un copione ufficiale per il pubblico, immagino, anche perché poi invece Alessandro dice che a Milano c'è il Cinema Mexico che fa il musical dal vivo. Oramai poi tra l'altro pare che chi vada lì, se sei la prima volta che vai lì, devi essere sottoposto a tutto un rito di iniziazione, a quanto raccontano, però appunto è un'esperienza abbastanza coinvolgente. In termini di scienza e di fantascienza, ovviamente c'è parecchio, nel senso che sempre anni 50, con tutte le varie forzature della scienza e della fantascienza degli anni 50, però c'è il Medusa Ray che ti tramuta in pietra, poi c'è il famoso time warp e tutto il trasferimento dimensionale, quindi in sostanza, no, loro vengono da quest'altra galassia, dal pianeta Transsexual nella galassia di Transilvania. Ovviamente, se non l'avete visto, ve lo spoilero. Tra l'altro era spoilerato nella versione italiana, no? Perché nella versione italiana televisiva i sottotitoli scrivono questa cosa quando compare proprio Tim Curry la prima volta, di Transvestite from Transsexual Transylvania, e appunto uno lì si aspetta che sia appunto riferito alle abitudini di abbigliamento dell'attore. In realtà poi viene fuori appunto che vengono da un'altra galassia, addirittura tramite questo raggio che ti trasferisce nello spazio e nel tempo. Eccolo qua, stavo cercando questo. And who knows, perhaps even time itself, Dr. Scott ci dice. però in questo campiness, no? Il termine inglese è campy, nel senso c'è comunque una tecnologia anni 50, tutta una serie di strumenti, appunto il Medusa Machine l'abbiamo citato, l'elettromagnete che cattura Dr. Scott, il De Medusa Ray, tutta una serie di oggetti che sono comunque affascinanti in quella che era l'immaginario collettivo della fantascienza, trasposto o da parte degli alieni che vengono e quindi hanno una tecnologia superiore, o nel futuro. Quindi molto interessante come poi questi concetti si evolvano.
Sì, adesso un'altra cosa che però ritorna indietro, cioè ritorno al fatto che comunque hai citato i nazisti anche prima, riguardo al fatto omosessuale per gli anni 70 fu quasi scandaloso che utilizzarono il simbolo del triangolo rosa che mettevano sulle maglie dei... Non l'ho visto nelle slide che mi avevi preparato, mi è venuto in mente adesso.
No, non ce l'ho infatti.
Praticamente loro avevano sulla giacca il professore, il non Rocky, non mi viene lui, vabbè.
Dr. Okay. Scott?
O sì, Dr. Scott.
Questo qui?
No, l'altro, il protagonista, il...
Brad?
Brad, sì, ecco. Lui ha sulla maglia il triangolino appunto rosa degli omosessuali durante il nazismo, quando venivano incarcerati. L'hanno girato al contrario e questo proprio per è stato poi utilizzato anche da diverse campagne omosessuali dell'epoca per cercare di incentivare, sensibilizzare diciamo, l'attivismo omosessuale dell'epoca. Quindi anche in questo Rocky Horror Picture Show ha fatto qualcosa, ecco.
Sì, sì, beh, ha fatto la storia, perché appunto era talmente, da questo punto di vista, avanti coi tempi, che poi è servito anche a tutta una generazione di persone o per capire che c'era questa cultura mainstream, magari non mainstream, ma che poi sarebbe diventata mainstream, ma di accettazione, perché poi alla fine... Il personaggio di Tim Curry, The Master, era semplicemente uno che viene mandato in missione, non si ignora completamente la missione per fare tutto quello che gli piaceva ed essere appunto come gli piaceva, e assolutamente in libertà, che poi quello è il messaggio uno dei messaggi del film, l'accettazione di sé.
Del diverso, sì.
Del diverso, comunque insomma tra l'altro no
vai. Sì vai,
no, veniamo un attimo a Tim Curry a questo punto, che insomma,
sì.
Ci vorrebbe un puntatone solo su questo attore. Vediamo un po' dove ho messo le slide del protagonista, e lui appunto era un attore pure lì sfigatissimo, sì, da teatro,
cioè in realtà si stava per ritirare dalle scene. In realtà, prima di fare The Rocky Horror Picture Show, diceva: oh, io qua non ho successo, mi devo ritirare. E quindi poi è sbocciato, ecco, Flora, Tim Curry ed io, vabbè. E quindi qui è uscito con questa performance incredibile. Fra l'altro, all'inizio lui voleva dare una voce più tedesca al suo personaggio, mentre ha deciso di cambiarla in una maniera un po' strana. Pare che abbia sentito una persona parlare in maniera molto acculturata, molto...
Come dire,
sì, molto... e così, e quindi lui ha detto: no, devo fare questa parlata che è proprio...
Tipo la regina, insomma.
Esatto, sì, molto aulica, ecco, potremmo dire noi.
Poi vabbè, c'è l'entrata, magari citiamo solo le cose più ovvie, l'entrata lui nell'ascensore credo che sia... l'entrata in scena più famosa e più di effetto, ecco, forse Darth Vader se la gioca, ma insomma stiamo là.
No, credo che questo comunque la batta, anche perché è proprio inaspettata questa entrata. Sì, Darth Vader bene o male ti puoi aspettare, ma questo qui è, cioè, proprio di ma che cosa sta succedendo, e via dicendo. Adesso mi è anche venuta in mente un'altra cosa, che se mi rimetti sulla locandina del film, a quella tua, proprio quella con la bocca, sì, c'è un aneddoto veramente particolare su quella bocca lì che fa abbastanza ridere, proprio per il budget contenuto. che quella bocca lì non è né di Carrie né di altri, ma è di un'attrice che è stata pagata per posare, avere appunto questa bocca così colorata, ed è stata pagata $120. Non ha royalty su quanto appare la sua bocca sulle locandine, niente. È stata pagata $120, basta. Con quante volte è stata riutilizzata questa bocca, è impressionante quanti soldi avrebbe potuto fare.
Beh, dipende poi come ti danno le royalty, eccetera, perché poi anche qua
Sì.
non è. Anche perché poi la canzone mi pare che addirittura la cantasse Richard O'Brien all'iniziale, mi
Sì.
sembra. Tra l'altro, voglio dire, sembra una voce femminile, pure lì è bravissimo lui per cambiare l'impostazione del tono della voce.
E fra l'altro nell'idea originale del film, appunto legato a questa voce, ah ok, la locandina con le labbra è nell'ufficio di Dylan Dog. Ah,
Questa
questa
voce
me la
ci
sono persa.
mancava completamente.
E praticamente stavo dicendo che il film doveva iniziare in bianco e nero e diventare a colori solo successivamente quando veniva appunto inquadrata la voce di Tim Curry e la bocca di Tim Curry. Tutta così rossa, quindi si doveva vedere questo rosso incredibile delle labbra e da lì sarebbe diventato a colori, per poi ritornare in bianco e nero una volta che la casa ha deciso di lasciare questo spazio-tempo, ecco.
Tra l'altro, infatti, i vestiti, leggevo che la costumista aveva disegnato i vestiti dei Transylvanians, cioè di tutti i partecipanti alla festa, a cui poi entrano anche Brad e Janet, che sembrassero dei frac, dei vestiti assolutamente normali, una volta fatti in bianco e nero. E poi, passando al colore, venivano tutti questi colori atroci, insomma, perché ovviamente sopra le righe, e doveva essere anche quella una sorpresa. Poi dopo non si è fatta. Eccola qua, no,
No,
questo
no,
sì.
non è questa, era un'altra cosa di che volevo citare dopo questo discorso, appunto. Comunque, se vuoi l'anticipo, in quell'immagine
Anticipo.
lì c'è scritto NRKO Radio Pictures. In realtà era previsto che ci dovesse essere appunto 20th Century. Ok, ci doveva essere il logo della 20th Century lì. La 20th Century disse: oh, piano. Piano, cerchiamo di mettere qualche cos'altro, perché appunto sembrava di cattivo gusto, ecco.
Beh, l'RKO comunque era più appropriata, perché
Sì,
c'è da dire
RKO.
che. Perché poi, ecco, adesso andremo anche alle citazioni di questa famosa canzone iniziale, c'è cioè King Kong, infatti c'è la scena. Vediamo un po' se c'è. Dovrebbe stare sempre da ste parti. Abbiate pazienza. Eccola qua, no? Che Rocky si arrampica con il master morente sul pilone dell'RKO e poi cadono e muoiono entrambi. Perché poi alla fine è abbastanza cruento, no? Perché c'è tutta una serie di morti per essere una cosa, una commedia, dark, fantascienza, eccetera, eccetera, i decessi non sono trascurabili come
No,
numero.
no, è abbastanza crudo e intenso, anzi, anche dal punto di vista di quello che fa vedere, dal punto di vista sessuale o pansessuale, come si suol dire, questo film. Quindi, cioè, per
Sì.
l'epoca, il fatto che abbia passato la censura in un film del genere è tutto
Sì,
abbastanza
perché tra l'altro
incredibile.
appunto no, non si vede praticamente nulla o quasi nulla. Ci sono un paio di, come si chiamano, wardrobe dysfunction, ma sono praticamente invisibili. Però i temi sono estremamente forti, considerata poi appunto gli anni in cui è uscito, l'abbiamo già detto, ma insomma è notevole che sia riuscito a passare tutta, non solo la censura, ma anche proprio il finanziamento della casa produttrice, perché effettivamente è estremamente sopra le righe. Tra l'altro non è neanche ovvio se sarebbe possibile farlo adesso, perché poi leggevo dei remake, c'erano state varie polemiche perché in uno dei remake recenti dovrebbe essere una persona veramente transessuale a fare il master, e quindi c'era una critica perché dice in questa maniera si induce la confusione tra transvestite e transsexual, eccetera, mentre in realtà l'idea di base, secondo me, a mio modestissimo avviso, è che l'idea è proprio che chiunque possa fare qualunque cosa. E dice giustamente Verusca che negli anni in cui è uscito stava vivendo la liberazione sessuale, erano più avanti di noi, di noi sicuramente. Poi
Cioè, di questo periodo attuale sicuramente, poi.
questo anche è vero, però insomma non è ovvio che tu certe cose al cinema le potessi fare le potessi far vedere. Se ritorniamo un attimo a Tim Curry, c'è da dire che poi lui ha fatto, appunto, per essere un attore che stava per lasciare il mondo del cinema, poi ha fatto un sacco di cose. Vediamo un po'. Innanzitutto, poi dipende un po' da chi. C'era forse un meme che diceva: il film per cui riconosci Tim Curry ti dice il genere di persona che sei, perché effettivamente ci sono tantissime, cioè tutti i film diversi. Se non seguiamo l'ordine cronologico, possiamo partire da Caccia Ottobre Rosso, dove appunto c'è questo tweet che ho recuperato del Tiera, infatti a sto punto per interpretare l'alieno deve essere aliena, e questo è il problema, cioè non vedo perché un transessuale non possa fare il master, così come Tim Curry non potesse fare il master e così via. Cioè, il messaggio del film è proprio quello: chiunque può fare qualunque cosa e chi se ne frega, che dovrebbe essere l'accettazione generale. Qui in Caccia Ottobre Rosso lui faceva il dottore, in realtà faceva una parte un po' tontolona, perché appunto non si era l'unico che non era partecipe degli ufficiali, che non era partecipe del piano di Sean Connery per rubarsi il sottomarinone classe Tifone. Tra l'altro dovremmo ritornare sui sottomarini, perché pare che l'Unione Sovietica stia finendo un sottomarino forse anche più grande dell'Ottobre Rosso, con caratteristiche di attacco misto, che infatti non si capisce perché c'è sia missili balistici intercontinentali che torpedi di attacco. Comunque, appunto, qui l'US Naval Institute gli fa gli auguri per i 75 anni. Lui, poverino, qualche anno fa ha avuto uno stroke, un
infarto.
Un ictus, credo, non so come in realtà, credo sia. E quindi è sulla sedia a rotelle, però insomma, ancora più sveglio di noi, che ci vuole poco, insomma. E quindi ha fatto Ottobre Rosso, poi ha fatto It, Pennywise di It, anche qua.
Quello originale, ovvio.
Sì, quello originale, e anche lì lui si è detto molto soddisfatto della performance, meno di come poi lui diventa il mostrone originale, anche qua, per chi non l'ha visto. Oscar, un fidanzato per due figli, mi manca completamente, ecco, vedi?
No, questo non lo ricordavo.
Vedi, che ti dice tutto su quello. Quindi tu sei da rom-com, l'Unione Sovietica del pizzetto verso, no, l'Unione Sovietica del nostro universe, sì, che sta sviluppando una materia di armi d'attacco ipersoniche che sono veramente notevoli.
Ecco, io invece lui lo ricordo benissimo in Clue. In Cluedo,
ce l'ho, ce l'ho, ah, ecco, ce l'hai pure, allora metto la tua, eccola qua. Eccolo qua, lui faceva il maggiordomo. Un altro film, Legend, ma ho perso lei, adesso li mettiamo tutti, Non ce l'ho tutti, però mamma perso Legend faceva il cattivo anche lì, perché lui c'ha questa espressione, appunto, cioè può essere qualunque cosa. Qui faceva il tontolone, anche nel dottore di Ottobre Rosso non è che appunto fosse il personaggio più sveglio di tutta la serie, e poi appunto fa il cattivo di Legend, fa il cattivo di It, insomma il master comunque sia è affascinante, ma incute timore, cioè è un personaggio che lì per lì Long John Silver. Sì, ci arriviamo, Gianluigi. Adesso ci arriviamo alla più grande interpretazione di Tim Curry, che ovviamente ha recitato a fianco dei Muppets. Clue, tra l'altro,
un film geniale, secondo me, sì.
Beh, è basato sul gioco da tavolo.
Sì, sì.
Tra l'altro, e appunto per essere per essere forse il primo, ma neanche remake, il primo make di un gioco da tavolo, peraltro molto vincolato, vabbè, è chiaro che è basato sull'omicidio nella casa l'Agatha Christie, però riesce a trasporre in maniera interessante.
Non è così banale, sì, non è così banale guardarlo, la soluzione non è scontata, e insomma alla fine sì, cioè questo secondo me è uno dei migliori, delle sue migliori interpretazioni, poi quella di Long John Silver no.
Adesso andiamo a Long John Silver, vediamo un po' di recuperarlo, che appunto è, eccolo qua, i Muppet e l'isola del tesoro, in cui credo che sia quasi l'unico attore umano, appunto c'è qualche comprimario, ma essenzialmente sono tutti i Muppet, a parte una trasposizione molto fedele ce l'hai anche tu, abbiamo scelto proprio, sa che alla fine poi siamo andati, eccola qua, stesse foto prese da internet,
più o meno alla fine sì.
E appunto, una trasposizione molto fedele almeno dell'inizio fino a due terzi. Poi è chiaro che devono chiudere in maniera differente dal romanzo di Stevenson, però lui è eccezionale, insomma. Tra l'altro, vabbè, recitare con i Muppet non è difficile, nel senso che sono talmente realistici e talmente fedeli che tante persone hanno detto che essenzialmente quando stai lì te li trovi come persone vere e proprie. Quindi da quel punto di vista molti attori dicevano che non richiede uno sforzo particolare perché hanno una tale espressività, una tale mimica, una tale movimenti che... Però resta il fatto che stai comunque recitando con dei pupazzoni, forse adesso è più difficile che con tutta la CGI che reciti appunto con una palla golf, con un bastone, dice questo è Hulk,
Cioè,
l'altro quello.
probabilmente è più difficile adesso che non sai come recitare. E infatti è molto bella le nuove making of, basta vederlo, di Mandalorian, che hanno utilizzato la nuova tecnica in cui tutto è già montato come viene ripreso, cioè sia la computer grafica che appunto la recitazione umana è già mixata e non devi più recitare in questo green screen in cui in realtà non sai che cosa sta succedendo. Quindi sì, è
Flora, che
molto...
un parere obiettivo, dice che reciterebbe bene pure le pagine gialle col Gabibbo come costare. Sì, ma perché quello è lui, un po' tipo Gassman che legge il menù, vi ricordate questi vecchi sketch? Sì, no, lui comunque è tutto un altro livello. Mandalorian è vero, cioè loro hanno questa specie di sala cilindrica in cui loro proiettano già, è un green screen attivo, nel senso proiettano
Sì.
già l'ambiente, quindi comunque facilita l'attore. Perché effettivamente si trova immerso in un ambiente quasi una realtà virtuale, se non fosse che un holodeck, guarda, un holodeck 1.0. E poi risparmi una quantità di soldi senza fine, perché in realtà, appunto, poi in realtà fanno della post-produzione, fanno della CGI, ma essenzialmente quello che si vede sullo sfondo è quello che poi
Sì,
rimane.
anche perché sono super computer che calcolano l'immagine da proiettare a seconda di come si sta muovendo la telecamera, quindi, cioè, tanta roba lo stesso.
Sì, è un oggetto abbastanza complesso, non credo che richieda particolari capacità di calcolo, però comunque sì, non è comunque ovvio riuscire a farlo, perché altrimenti si vede come i vecchi film o anche questo green screen qua, no? Che insomma in sostanza sfarfalla, no? Se tu muovi la mano e fai i vecchi film, anche Conan, no? Dovremmo fare la puntata su Conan. All'inizio, quando il padre di Conan bambino gli fa vedere il segreto dell'acciaio, insomma, si
Si vede.
intuisce che dietro c'è un green screen fatto bene, tutto fatto, però insomma non è perfetto. Adesso stiamo andando ad altri livelli.
Sì, fra l'altro adesso stavo scorrendo tra le mie e le tue diapositive per ritornare un attimo in discorso. The Rocky Horror Picture Show ha avuto anche un seguito, che poi in realtà
Ah,
era nato come
sì.
seguito. Ma che poi ha preso una strada tutta sua e questo sì che ha floppato, questo ha floppato proprio in maniera
In
pesantemente.
realtà, cioè non è che è floppato, è rimasto come Rocky Horror Picture Show senza, eccolo qua, Shock Treatment dell'81, senza... Sì, giusto, Gianluigi, è vero, era una delle voci di Palpatine in Clone Wars, perché aveva sostituito un altro attore che era morto nel
Ah,
frattempo.
non me
Sì,
lo
sì.
ricordavo
Beh,
questo.
vabbè, lui l'imperatore avrebbe voluto farlo benissimo, infatti. Senza nulla togliere, credo sia Ian McDiarmid, l'attore che fa l'imperatore, però... No, Shock Treatment non ha avuto quel successo di culto che poi ha avuto Rocky Horror Picture Show, quindi è rimasto un po' nello stato embrionale. Anche questo, credo, questo addirittura credo che sia su YouTube. E non è brutto, è folle, completamente folle come Rocky Horror Picture Show. In realtà è stato rivalutato col tempo, però è chiaro che non ha l'impatto visivo, l'impatto del messaggio che c'è dietro a Rocky Horror Picture Show, però insomma non è brutto, insomma, secondo me
Io
è un
questo ammetto di
B-movie.
non averlo mai visto, quindi
Beh, sono
so
sempre
solo.
Brad, se non ricordo male, sono Brad e Janet sposati con altri attori che vanno in questa clinica di pazzi, ovviamente, in cui c'è questo dottore, un po' tipo il dottore di, infatti se non sbaglio, Steve Martin aveva fatto il provino per fare il dottore, mentre poi sarebbe andato a fare il dentista pazzo in quello delle piante, come si chiama quello delle piante? Little Shop of Horrors.
Ah, ok, sì, mi viene in italiano adesso. Cioè, no, cos'è? La
La
bottega
piccola
degli
bottega degli
orrori. Sì,
orrori.
la
Sì,
bottega degli orrori, sì. Piccola bottega degli orrori.
ho capito, è vero che è un tipo, in realtà di solito è l'amica, no? Che è un tipo, però secondo me di questi tempi già che il film non sia brutto mi sembra un risultato da portare a casa.
Assolutamente.
Esatto, la piccola bottega degli errori. Dopodiché, non è, certo, non è dire se non c'è niente da fare andatela a vedere, però secondo me merita, perché comunque prosegue le storie di Brad and Janet e in qualche maniera ha il suo perché, insomma, non è il culto di Rocky Horror Picture Show, senz'altro, come abbiamo detto più
Sì,
volte.
stavo sfogliando ancora le tue diapositive e mi sono imbattuto in Flash Gordon. Questa me la devi spiegare.
E Flash Gordon was there in Silver Underwear. Allora, se proprio vogliamo andare a fare. Certo, non quel Flash Gordon, lui si riferiva al Flash Gordon anni 50, quello con lo scrolling title che ispirò George Lucas a fare il crawl di come si chiama?
Guerre Stellari.
Di Guerre Stellari. Però appunto tutta la canzone iniziale, mo, non provo neanche a cantare, assolutamente no, però dice Michael Rennie was ill the day the Earth stood still, perché appunto Michael Rennie è l'attore che faceva Klaatu, appunto del giorno, eccolo qua, è Klaatu, che è più famoso il mostrone in realtà, il robottone, però in realtà Klaatu verata nicto, ma hai detto le parole esatte.
Perché in questo caso qui il robottone semplicemente reagisce a quello che succede attorno. Non sarebbe lui il protagonista, però tutti si ricordano il robottone, ecco.
Sì, perché appunto, allora, innanzitutto qui c'è da dire che stiamo parlando del 51, quindi un ottimo inizio di guerra fredda, quindi l'alieno in qualche maniera, o la paura dell'alieno, significava o in qualche maniera faceva, indicava alla paura del nemico comunista oltre la cortina di ferro. Quindi in realtà scendono dall'astronave con un messaggio di pace, ovviamente l'americano quadratico medio gli spara nel dubbio, perché comunque se tu non sai che devi fare spara, ferisce l'alieno e quindi poi il robottone dice: sapete che c'è? E adesso io vi spazzo via. In realtà è un bel film, è un film che ha avuto un remake orripilante se non ricordo male. Orripilante, insomma, brutto, quello sì. Ciao Milky 72. Il robottone, appunto, in qualche maniera poi viene messo sotto controllo. Insomma, se vi capita, recuperatelo, perché poi, tra l'altro, questo qui non solo viene citato appunto da The Rocker Picture Show, viene citato un po' ovunque, ma soprattutto viene citato la Casa 2. No, scusa, no, no, l'Armata delle Tenebre, che sarebbe il terzo film della trilogia di Sam Raimi, quando quello gli manda il saggio, dice: vai a dire le parole Klaatu verata nicto, che erano le parole che diceva lui quando scendeva col messaggio di pace. Lui giustamente non se le sì, non lo salva neanche, sì, manco Keanu Reeves al remake, e lui non si ricorda le parole, fa: no, ti ricordi Klaatu? E quello gli dice: ma hai detto le parole esatte? Vabbè,
Sì, sì, sì.
ma il senso era quello. Quindi comunque sono quei. È importante perché poi, appunto, in termini di fantascienza, dato che poi le storie essenziali sono le stesse dai tempi di Omero, che si vengono sempre riproposte con variazioni sul tema, e poi è chiaro che i riagganci e le citazioni a questi che sono i caposaldi della filmografia fantascientifica degli anni 50 e 60, non se ne può fare a meno. Forse Gianluigi, poi, che è architetto, no, ci insegna che in architettura quando tu citi e be something, esatto, l'altro era abbi qualcosa, Frankenstein Junior,
Abnormal, abnormal.
abbi normal, e appunto in architettura tu devi sempre dire a cosa ti ispira, a cosa ti rimandi, eccetera eccetera. Ma io la dico in maniera orripilante. Gort, esatto, Gianluigi Gort era l'alieno. Sì, Matrix 2 e 3, lasciamoli perdere. E questo appunto era il primo la prima strofa. Poi Poi appunto, credo che, eccolo qua, questo è il mostrone, and Flash Gordon was there in silver underwear, perché ovviamente questa è la locandina del film di De Laurentiis con musica dei Queen. Anche qua dovremmo fare una puntata anche su questo, perché...
Solo sulla musica di Queen dovremmo parlare,
Vabbè, però noi
perché...
non siamo musicisti, possiamo fare la scienza della fisica di Flash Gordon, questo sì. Sulla musica dei Queen è chiaro che... Qui abbiamo le groupies di Keanu Reeves, di Tinker e così via. Silver Underwear ovviamente perché era in bianco e nero e perché appunto le avventure puntate di Flash Gordon avevano ispirato tutti e tra cui appunto come citavamo prima George Lucas. Quindi è chiaro che tutta l'evoluzione del racconto fantascientifico non può prescindere dal pregresso, perché altrimenti o riscopri l'acqua calda o riscaldi sempre la stessa minestra, cosa che si vede sempre più spesso,
Sempre più
appunto.
spesso.
Dopodiché, dopo il Silver Underwear di Flash Gordon c'era Claude
L'uomo invisibile.
Rains con l'uomo invisibile. Qui stiamo parlando del 33, quindi è chiaro che anche qua un grande classico perché Edgar George Wells è stato rifatto anche più volte, anche in maniera tutto sommato degna. Non
E
era.
comunque questo qua secondo me è ancora bello da vedere, questo qui del
Sì, 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 sì.
33, palesemente, quindi l'hanno rifatto più volte, però questo qua ha un fascino di... non so spiegarti il motivo, però mi piace più questo qua, quindi...
Sì, beh, c'aveva il suo fascino. Tra l'altro, appunto, l'invisibilità è uno dei temi classici della fantascienza, anche Harry Potter, se vogliamo, eh. In realtà dal punto di vista fisico è estremamente difficile, ci si sta arrivando molto molto lentamente con questi famosi metamateriali che sono de degli oggetti che hanno l'indice di rifrazione negativo e quindi in qualche maniera riescono a distorcere la luce, a farla passare dietro, ma insomma lo hanno fatto nell'infrarosso e fatto, quindi essenzialmente ci sono questi carri armati ricoperti da metamateriali e quindi sono praticamente invisibili ma all'infrarosso.
Sì,
Nel visibile
rilevatori termici, sì.
sì, è molto più difficile perché appunto non riesce a mascherare una segnatura. Però è chiaro che nei sistemi di puntamento dei missili che vanno soprattutto all'infrarosso. No, la fisica di Flash Gordon secondo me c'è tantissimo, dovremmo rivederla bene, ma essenzialmente tutta la parte del sistema planetario di Mongo, no? Perché quello è un sistema più pianeti abitabili, viaggi interstellari in Flash Gordon, il film quello di De Laurentiis è divertentissimo perché con l'anello fa venire eruzioni solari, anche nei Queen, no? Dice la solar eclipse, l'eclisse solare di questa mattina non prevista, non dovrebbe destare preoccupazione. Se tu c'è un'eclisse solare non prevista, penso che succeda il finimondo. Vabbè, qui stanno impazzendo per i Queen, certi
Sì, ma
temi
infatti
non ci si
lascia
può,
stare qui,
non
ho
ci si può
sbagliato io a
uscire.
citarli, ho sbagliato
Eccolo
io.
qua, tra l'altro, Harold Lanes, anche lui ha combattuto nella prima guerra mondiale, quindi tra le varie foto ho scelto quella appunto in uniforme da capitano nella prima guerra mondiale. E poi c'è Faye Wray, e questa è una grandissima attrice anche lei, che appunto ha fatto la fisica esatta degli uomini falco, come si fa a volare? No, ci dobbiamo tornare, dobbiamo fare Flash Gordon e Frankenstein Junior, Marco, preparati, comincia a
No,
studiare.
Frankenstein
Faye Wray.
1 lo so a memoria, Frankenstein 1,
Ma
Flash
lì pure
Gordon.
la fisica
No, quella delle gobbe, la fisica
è
delle
gobba,
gobbe.
è la parità, simmetria e rottura di parità nella fisica moderna, che tra l'altro lì la gobba nasce come battuta di Martin Feldman, perché in realtà era lui che continuava a cambiarsela senza dire a nessuno e nessuno se n'era accorto per vari giorni che continuava a cambiare la
Sì,
posizione
lui ha fatto un blooper volontario
della gobba.
all'interno del
Esattamente.
film,
Sì,
quindi sì.
sì, 39, sì, dobbiamo fare la fisica di 39 di Brian May, che è la canzone relativista. Torniamo però a Faye Wray, vabbè, King Kong, il primo King Kong, anche qua, che gli vuol dire, il fascino del primo film in cui lui si arrampica sull'Empire State Building, tra l'altro addirittura con i biplani, perché appunto stiamo nel 33, quindi l'attacco al mostrone dell'epoca. Ecco, interessante questo che dice M.N. Anche in Flash Gordon ci sono molti riferimenti sessuali, anche se il film è successivo a Rocky, non saprei nell'originale. Però sì, diciamo che sì, anche come Ming seduce la ragazza di Flash Gordon, insomma ci sono vari temi. Però I vermi carnivori di Ornella Muti, insomma, quello tra l'altro vedetelo.
No, dicevo, era un atteggiamento un po' più promiscuo all'epoca per destare scalpore, probabilmente, quindi.
Sì, lì Flash Gordon purtroppo anche quello floppò, credo che mandò fallito o quasi fallito De Laurentiis, ma insomma, sì, tra l'altro questi, se vi capita, andate a recuperarle nella versione inglese originale, ma ci torneremo, perché appunto nella versione inglese originale sia Mariangela Menato che Ornella Muti gli hanno detto recitate in inglese come vi capita, tanto poi vi doppiamo. In realtà poi non l'hanno doppiate, e
Ah,
quindi se
ok,
vi...
costava troppo,
Eh
giustamente.
sì, se vi vedete anche la canzone di Flash Gordon, quella con i pezzi del film, c'è Mariangela Menato che fa What do you mean Flash Gordon approaching?
È vero, sì, me la ricordo. Me la
Che
ricordo
scherzi.
questa, è verissimo. Infatti, ma cos'è questa? Vabbè.
Quindi, The Emperor would shoot you for interrupting his wedding with this news. Comunque, King Kong si arrampicano, l'abbiamo già visto, no? L'abbiamo già visto che nel finale recitano di nuovo King Kong, anche perché anche lì il mostro con la bestia, lì ovviamente diventa una parodia, però una parodia drammatica, perché poi alla fine sia Rocky Horror creato creatura di Frankenstein, perché poi di nuovo questo Rocky Horror Picture Show altro non è che Frankenstein in chiave
Sì.
musical e in chiave appunto pansexual, come hai detto tu giustamente prima. Frankenstein Junior, che poi in inglese è Young Frankenstein, è la riedizione di Frankenstein, tra l'altro con la stessa oggetti di scena, la stessa filmografia
Fra l'altro, appunto, su questo dualismo tra Rocky Horror Picture Show e Frankenstein, Rocky nella versione teatrale non era stupido e parlava pure, capito? Quindi riusciva, aveva delle battute e fra l'altro era lo stesso attore a recitare entrambe le parti nella versione teatrale proprio perché dovevano essere presi dalla stessa persona.
Lo stesso attore di che, scusa?
Rocky
E?
e il professore dovevano essere la stessa cosa.
Ah, non la sapevo questa cosa. Cioè, il professore Dr. Scott?
Sì, dovevano
Ah,
essere. Erano recitati dallo stesso attore. Se non mi
interessante.
sono fumato qualcosa io,
Vabbè, che va pure benissimo. Vediamo un po' qui
appè.
se. Tra l'altro, appunto, Flora dice: sì, Mariangela Menato è grandissima. Ma per noi che abbiamo una cultura molto, e con accento stile Al Capone, dice Simone, una cultura molto narrow-minded, ovviamente l'attore è quello che fa nella fantascienza, nel fantasy, quindi può essere stata recitata tutti i grandissimi film con Vertula, eccetera, cioè una grandissima attrice, per carità, però rimane per noi, rimane What do you mean, Flash Gordon
Approach.
approaching.
Esatto, sì, quella lì, esatto. Mamma mia.
Dopo King Kong, intanto che tu vedi che cosa ti sei fumato, vediamo che c'è. C'è la Celluloid Gem, che erano caught up in Celluloid Gem, e anche questo è un'altra citazione molto interessante che si ritrova in tantissimi film, perché appunto i film originali degli anni 30 erano fatti di celluloide, cioè che era cellulosa era esplosivo, no, ma estremamente infiammabile. È simile alla
Tarantino,
nitroglicerina. Sì, esatto. Dai.
la prende proprio a spunto questa cellulosa in un film, il suo Bastardi senza gloria. Non so se c'è l'immagine, non mi sembrava di averla vista.
No,
In una scena finale al cinema dove crea questa bomba antinazista con la celluloide.
e
Quindi sì.
uccide, vabbè, non spoileriamo. Tra
No,
l'altro,
vabbè.
bisognerebbe chiedere a Tarantino quasi quasi se tutti i film che lui ha fatto, perché sia Django, ma soprattutto Bastardi senza gloria e C'era una volta a Hollywood e lo stesso Kill Bill, ma soprattutto quei due, essenzialmente sono storie di fantascienza, perché
Sì.
non seguono la timeline originale. Infatti, a me, onestamente, Bastardi senza gloria ha deluso perché racconta una favola. Racconta la favola di come sarebbe potuto andare la seconda guerra mondiale, sì, ma siccome non è andata così, purtroppo non rimane staccato dalla realtà. Per quello che poi i film comici sull'Olocausto, La vita è bella di Benigni e quell'altro, quello del treno, come si chiama?
Quello del treno?
Sì, che ci stanno questi gli ebrei che per scappare si dividono in nazisti finti ed ebrei e viaggiano su questo treno e scappano via.
Non me lo ricordo questo
Sicuramente,
qua.
sicuramente gli ascoltatori che sì, la nitrocellulosa, esatto, scusa, saltiamo
Mi
di
hai
c'è
fatto venire in mente Jojo Rabbit, però
No,
non.
è tipo Jojo Rabbit, però è ancora prima. E essenzialmente tutti questi fanno ridere, sono comici, umoristici, fatti bene, però poi la chiusura deve essere drammatica, perché altrimenti. Trandevi, grande tiere, esattamente. No, no, Snowpiercer, per carità del cielo,
No,
neanche
no, no.
Schindler's List, no, Trandevi, che è una commedia molto umoristica, vedetela, su quest'idea di questi ebrei che per scappare fanno finta di fare un treno di prigionieri che viene tradotto via. Però la chiusura, se non l'avete visto, non ve la rovino, però rimane il fatto che deve esserci la chiusura drammatica, perché altrimenti lo fai alla Tarantino, che è bellissimo, però distorci il messaggio drammatico di quello che è successo realmente. E lo stesso in C'era una volta Hollywood, in qualche maniera lì finisce bene, paradossalmente, anche lì stravolgi quello che è stato i delitti di Manson e della moglie
Sì, hai
di
riscritto la
Eh
storia,
sì, la
ecco.
riscritta che è bellissima, però è quindi diventa un film di fantascienza e quindi è comunque divertente, comunque è Tarantino, però soprattutto su quello della Seconda Guerra Mondiale, dato che non è andata così, boh, non.
Cioè, ragazzi, cioè, scusa, ti fermo perché la scena del lanciafiamme in Once Upon a Time in Hollywood è una cosa che io ho detto, ma dov'è Tarantino fino adesso? E mi è uscito così, ho detto, ok, basta, finiamola qui. Oscar, subito.
Beh, vabbè, lui riesce comunque a dosare vabbè, i
Sì.
grandi registi, a essere sopra le righe, arrivare fin quasi al limite, ma senza mai oltrepassarlo, come Luc Besson, per resto. Comunque, la cellulosa, appunto, è estremamente. Qui parlava di cellulo gem. Tra l'altro, si degrada molto facilmente, prende fuoco molto facilmente. Un altro film in cui prende fuoco la cellulosa, un altro grande film, nonostante non sia di fantascienza, è Nuovo Cinema Paradiso, no? In cui c'è l'incendio nel cinema, in cui perde la vista il
No,
proiezionista.
fra l'altro, conservare le pellicole
È
era
impossibile.
veramente pericolosissimo e c'erano tutte delle procedure speciali, a parte il fatto che devono stare appunto dentro ogni bobina all'interno di queste confezioni di metallo che vanno sigillate e via dicendo. Quindi dovevano essere stoccate tutte in un certo modo per far passare l'aria. Cioè, mi
È
ricordo
una
che
cosa
era
impossibile.
veramente.
Infatti poi cambiarono il processo di manufatturiera, adesso non sono così, ma anche le selle, anche lì bisognerà fare una
Ah,
puntata
sì.
sulle selle giapponesi. Originariamente quelle della Disney erano su nitrocellulosa e oltretutto si deformavano, quindi poi alla fine non erano neanche utilizzabili con semplicità.
Comunque, Marco, in 55 minuti di diretta abbiamo già programmato altre 7 live. Non
Hai
volevo
ragione.
dirtelo,
Ci abbiamo da pagare il mutuo, ragazzi, qua.
però.
In 55, allora andiamo avanti perché effettivamente se no non riusciamo anche a finire la prima strofa. Poi c'è It Came from Outer Space, tra l'altro è basato non su una storia ma su un trattamento di Ray Bradbury, anche questo del 53. Divertente perché anche qui l'alieno incuta timore eccetera eccetera, ma essenzialmente non è ostile. E anche qua cominciavano i film in 3D, con gli occhialetti in 3D, anche c'è stato un revival di recente. Sì, oramai è chiaro che gli mandano i film in digitale, però non è detto, perché c'è chi preferisce ancora farlo su pellicola. Però, e anche lì non è ovvio che poi il file digitale sia conservato meglio della pellicola a lungo termine, perché poi ti perdi il
Ta
film.
Tarantino, tanto per aprire, in questo film qua che ho alle mie spalle,
Che non si vede?
che, no, aspetta che lo prendo, The Hateful Eight,
Ah, sì.
ok? L'ha girato in 70 mm, ok? Cioè, l'ha proprio girato, non l'ha fatto in digitale e poi l'ha messo su pellicola, l'ha proprio girato in 70 mm, quindi per far
Certo,
capire.
c'è chi se lo può permettere e chi no, perché è chiaro che i costi sono. Perché oramai, ad esempio, credo che la Red, addirittura anche le Canon semiprofessionali sono accettate, tra virgolette, da Netflix come oggetto produttivo. Vero che lì, di nuovo, il problema di molta roba di Netflix non è con che.
Non ha la qualità della
Non è come
telecamera.
lo riprendi, ma che cosa riprendi, ma comunque. Dopo It Came From Outer Space, che è un altro grande classico. Ah, Dr. X. Allora, Dr. X, questo non c'entra niente. Nel senso che c'è una citazione su Dr. X che però non sono riuscito a trovare a cosa si riferisce in originale. Però mentre cercavo c'è questo dramma giapponese. Vi giuro, non è porno. Cioè, se vedete le locandine sembra un film porno. Io ho dovuto controllare più volte. Non è una serie porno. E è di questa qui che è la signora Wolf della medicina, cioè va là e risolve problemi. E, tra l'altro, questo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere, è il carattere di medicina. Il terzo, questo qui, è il carattere di essere malato, perché prende la freccia dentro il corpo dell'uomo. E comunque sì, vabbè, questo ci sono varie serie. Ah, ecco qua la Ferrari. Questa è interessante. È stata rilanciata per produrre pellicole con scopo di restauro, oltre per alcuni amatori. Questa la Ferrari era, se non ricordo male, la casa che faceva tutta la serie di pellicole, non solo per il cinema, ma anche per la Kodak, insomma, per le macchine fotografiche con rullino e così via. Non sapevo che se fosse stata salvata, appunto, comunque, appunto, rilanciata bene, perché comunque si sta tornando lentamente alla filmografia. E, tu mi stai facendo vedere un sì. Rick Moranis. Mettiamo un Rick Moranis al volo?
Sì, perché più che altro era tratto appunto dalla piccola bottega degli orrori.
Sì, sì, grande. Quindi, grande film, grande Rick Moranis, grande casco nero, Lord Casco di Spaceball.
Lord Casco, sì. Il bello è che mi è venuta fuori questa mentre stavo cercando un'altra cosa, ma va bene, ok.
Vabbè. Dopo Dr. X, appunto, abbiamo appunto Will Be the Creature, cioè già ti dice che stiamo parlando di Frankenstein, non questo ovviamente, però insomma anche questo è estremamente fedele all'originale, c'è da dire come storia. E poi c'è Forbidden Planet,
questa è la mia, abbiamo era per quella dopo,
è il bello della diretta. C'è Verusca che dice, a proposito di pellicole scomparse, Sexy Leather, Lizard Man from Outer Space, ci manca completamente, Verusca, queste cose solo tu.
No.
Queste cose
vedi che dovevi venire anche tu in diretta,
infatti,
Verusca.
Perché c'è da dire che io avevo invitato Verusca, prima di Marco Taddia, anzi a dirla tutta, avrei invitato comunque Marco, però prima l'avevo chiesto a Verusca. Lei mi ha detto, sì, vabbè, però insomma ha fatto la difficile. Ho detto, vabbè, allora facciamo una cosa a due, solo con Marco Taddia, ma tu ci dovevi stare, maledizione.
No,
infatti, Gianluigi parla degli adattamenti di Netflix. Ci manca, ho capito, mica possiamo aver visto tutto, cioè, lo guardiamo. Ma perché forse c'è scritto Sexy Lizard Man e quindi poi tutto sommato passa in basso nella sera Amazon Women on the Moon, vedi che non...
sì, cioè, tipo l'uomo lucertola sexy da un altro spazio, cioè, insomma, non mi attira come visione,
così,
ecco.
di primo acchitto. Comunque, questo Forbidden Planet, anche qui, grande produzione della MGM, grandi effetti speciali, anche questi fatti tra l'altro in animazione, cioè classica, cioè dipinti proprio con i laser e così via. Grandissimo Leslie Nielsen che non potete guardare una pellicola andata persa, e vabbè, no, niente. Leslie Nielsen che faceva il capitano serio, anche se a quanto pare sul set faceva una quantità di scherzi senza fine a tutti, e il robottone Introducing Robbie the Robot, ovviamente, e poi Anne Lloyd Francis che viene citata nella canzone, e anche lei appunto era la figlia di Prospero, perché poi anche questo l'altro non è che la trasposizione della tempesta di Shakespeare. Quindi anche qua di nuovo la fantascienza stessa, non è che si va a riprendere niente di nuovo. Poi c'è Rio Carroll che era un produttore, Rio Carroll è quello che stava in Tarantula, eccolo qua, Rio G. Carroll, infatti lui viene citato, Rio G. Carroll in Tarantula Took to the Hill, qui ragnone gigante, anche qua gli effetti nucleari facevano cose che ovviamente la biologia nostra non fa, però tutti oggetti, insetti,
sì.
Ragni che non sono insetti, per carità del cielo. E Dr. X è un film del 32, ecco, vedi, vedi Flora, grazie, ecco. Me lo devo andare a recuperare.
No, vabbè, all'epoca tutte le radiazioni ingigantivano qualsiasi
Sì.
animale,
O superpoteri o
formiche,
radiazioni,
ragni. Sì, certo.
l'avevo visto l'altra volta con Valerio, eccetera, eccetera. Sì, insomma, il ragnone gigante, un po' alla Shelob, anzi, un Goliant, che è la mamma di Shelob, effettivamente, incuterebbe terrore. Che mi hai messo tu qui?
Allora, io questa scena qua l'ho messa perché non ho trovato la scena esatta, però il professore, questo qui, in questa
Dr.
scena qui
Scott.
che è il dottor Scott, nel laboratorio, non c'era un'entrata nel laboratorio e c'è una scena nel film dove lui sfonda una parete.
No, lui viene tirato su con l'elettromagnete.
No,
Lui.
proprio sfonda una parete a un certo
Ah sì?
punto. Sì,
Ah, vedi.
sfonda una parete perché doveva entrare in scena e non c'era una porta, quindi l'hanno fatto così, sfondare la parete perché non avevano alternative, ecco.
Però c'è comunque la scena in cui Tim Curry, il master, usa il triple contact electromagnet, questo qui
Sì.
sotto, per attirare con una forza appunto elettromagnetica la carrozzella di Dr. Scott. E anche qua di nuovo dicono giustamente anche Gig a Roma l'hanno cresciuto in radiazione. Sì, anche perché nel Tevere voglia lì sì. Anche qua, per quanto fatto con basse spese, c'ha un suo look particolare, ha una sua rivisitazione di quelli che sono i temi dei device della fantascienza anni 50. Anche il Medusa Ray, che in qualche maniera ti fa diventare una statua, altro non è che il basilisco, anche se poi lì può essere dedusificato. Anche lì tutta la fantascienza. Spesso per ovviare al problema dei viaggi interstellari presuppone il congelamento e l'ibernazione, anche se poi in realtà non ci si riesce a farlo, cioè si riescono a congelare animali piccoli, però animali grossi come noi non si riesce a far arrivare la la, 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 il congelamento in maniera abbastanza veloce alle cellule prima che sopraggiunga l'apoptosi, e quindi al momento non ci siamo. Però era appunto uno dei temi essenziali, perché qui lui c'aveva il raggio Medusa che appunto ti pietrificava, e c'è tutto un design molto particolare che in qualche maniera ricorda non solo appunto l'equipaggiamento anni 50, ma anche quello che ancora negli anni 70 si pensava che sarebbe stato il futuro, i viaggi per viaggiare nel tempo, nello spazio, le astronavi e così via. Quindi eccolo qua, andiamo al videogioco? No, questo chi è?
Aspetta,
Ah,
intanto Gig
Gigrobo,
Robot,
aspetta,
visto che l'ha
ecco, sì.
citato, è questo Gig Robot a cui si riferiva Tiera, sì, Tieria,
Tieria. È un
Tieria.
personaggio di Gundam avanti, però ho dovuto guardare pure io, tra l'altro. Dopodiché, tu qui ci stai
Sì.
proponendo, anche perché abbiamo già sforato l'ora, il videogioco.
Il videogioco, esatto, è un videogioco dell'85 sulle maggiori, diciamo, console dell'epoca. Allora abbiamo console qua, adesso mi arriveranno messaggi pesantissimi.
Console,
In
le
realtà
60 con
personal
computer.
computer, esatto, personal computer dell'epoca, cioè due i Commodore praticamente, lo Spectrum, Apple II e soprattutto l'Amstrad. Chi si ricorda l'Amstrad? Io non l'ho mai
No,
usato, ma me lo
si
ricordo.
ricorda.
E c'era appunto questo videogioco che era anche fatto abbastanza bene, ingiocabile probabilmente, anche era difficile, però era anche per l'epoca, secondo me, graficamente ben fatto.
Sì, era difficilissimo. Tra l'altro, io non mi ricordo se ho visto prima il videogioco e poi il film. Credo che nel caso mio sia stata così. E tra l'altro, se non hai visto il film, non ci si capisce assolutamente niente. Il videogioco è difficilissimo. E di nuovo, se siete interessati, c'è tutto il gameplay su YouTube, quindi lo potete
Sì,
vedere
long
risolto.
play. Sì.
Sì, le scorie nucleari. E come tutti i giochetti dell'epoca, perché poi comunque. Molti di questi, mi ricordo anche Mission Impossible, che era sempre sul Commodore degli anni 80, era una cosa molto molto difficile, anche perché poi il videogioco ti doveva durare. E tra i film c'è il Thora Jane Scott dei Trifidi, in questo caso è la pianta, sempre aliena, che però si mangia la gente e se li pappa, e anche questo è un film anni 60. Anche qua di nuovo c'è da dire che il 62 rispetto al 65, a 75 era 13 anni prima, quindi è come se loro facessero dei richiami a che ne so, un film uscito nel 2002-2003, ecco, non è che, perché per noi è chiaro che
A Matrix.
la distorsione, esatto, no, Matrix anzi pure troppo vecchia, Matrix è come quelli degli anni 30 un altro po', quindi c'è tutta, eccola qua, poi c'è Curse of the Demon, in cui gli davano le rune, cioè citato che gli dava le rune, perché appunto qui andiamo sulla demonografia e su Satana. E poi abbiamo Wentworth Collide, anche questo catastrofista, di nuovo interessante perché anni 50, film catastrofico in cui non c'è un vero e proprio happy ending, nel senso che appunto la Terra poi viene distrutta. Già, se volete lo spoiler, ve lo dà la locandina del film, perché poi c'è il razzone che parte verso altri mondi, e tra l'altro lui era finanziato da George Pal, che ha fatto un sacco di roba, ha fatto l'animatore, ha fatto il produttore di vari film di fantascienza, ha fatto l'attore, veramente se vi capita andate a recuperare la bibliografia di questo personaggio, perché è veramente particolare, e appunto questo è il razzo. Ora, dopodiché sul razzo c'è da dire che è interessante di nuovo perché decola tipo il Galaxy Express, il treno, cioè al tempo stiamo parlando del 51, quindi lo Sputnik era nel 57, quindi ancora era di lì a 8 anni, quindi ancora non si aveva assolutamente idea su come mandare la roba nello spazio, e ancora si presupponeva che uno dei modi per lanciarli fosse con una specie di ferrovia su cui tu acceleri il razzo e poi lo comincia a decollare sfruttando la pendenza della montagna. In realtà non è così, perché c'è l'attrito della ferrovia, non, comunque se devi essere spinto dal razzo non ti conviene, però è interessante come all'epoca questa fosse l'idea. In realtà c'è una cosa che si chiama il Lofton Loop, che è l'idea di fare un nastro ruotante estremamente veloce che si tenga su per forza centrifuga, quindi non l'ascensore orbitale, ma un nastro, una specie di ottovolante, se vuoi, di Luna Park, che però è autosostenente, si dà il fatto che gira molto velocemente, lungo migliaia di chilometri, ma per il quale non serve tecnologia nuova tipo carbon technology o nanotecnologie. In questa maniera tu effettivamente, tipo questo razzetto, sali su tipo ottovolante, ti ritrovi a 70 km, quindi fuori del grosso dell'atmosfera, già con una velocità elevata, ed è molto più semplice metterti in orbita. Tra l'altro questo viene usato da Frederick Pohl sì, è tipo questa, la fionda, però appunto la fionda comunque non c'è abbastanza, perché il problema è l'accelerazione, cioè io ti potrei lanciare pure col cannone a Giulio Verne. Però il problema è che poi ti disintegro, se sei umano o distruggo tutto, se sei
Sì, l'essere
quindi non
umano
puoi
può
fare
sopportare tot G, non tante, in accelerazione, fra l'altro, quindi.
e appunto, quindi sì, Alessandro, con la levitazione magnetica, però l'idea è di questo qui, ma insomma, non, difficile che si riesca a fare. Però dal punto di vista tecnologico, il Lofton Loop, che in qualche maniera è erede di questi trenini, appunto, di Wentworth Collide, non richiede nuova tecnologia, come il progetto Orione e la stessa persona. Beh, vabbè, ho capito, però se vuoi andare in orbita con grossi. Cioè, questo qui no, non dovrebbe perturbare l'atmosfera, perché alla fine, rispetto alle scale su cui ha luogo la circolazione atmosferica, è trascurabile. Il problema è che c'è una quantità di energia cinetica immensa immagazzinata in questo nastro. Quindi poi, appunto, Frederick Pohl nei suoi Gateway racconta con un incidente a questo oggetto qua, quindi. Però è chiaro che se vuoi andare nello spazio in maniera sensata e non come adesso fanno Branson, Elon Musk, che voli suborbitale. Voli suborbitale è completamente inutile, perché vai su, sei su 3 minuti e poi riscendi giù. L'energia in gioco per un volo suborbitale è un ventesimo di quella
Sì,
necessaria
cioè,
per
anche
andare.
perché cioè, in realtà non è che non sono suborbitali, cioè vanno comunque nello spazio, ma ovviamente non compiono un'orbita, semplicemente vanno su e tornano giù
E
nello
torni giù,
stesso posto.
esatto.
Quindi c'è cioè, tutta la forza laterale che ti serve per poter rimanere su con le tue forze, non ce la applicano e quindi
Eh sì, quindi è
sì.
un ventesimo, sì, il conto si fa anche facilmente. Se siete disperati, ci sta una lezione di Space Instruments dove facciamo pure il conto. ma è roba di fisica 2, non è niente di che. Comunque sia, questo è When Worlds Collide. Poi abbiamo Leo Carroll, anche questo grande attore che è recitato in vari film. E poi diciamo questo, aspettate, perché ho perso Leo Carroll, poverino, eccolo qua. Che viene citato dalla double feature di science fiction. Poi qui, vabbè, qui stanno citando appunto Bud Spencer, anche lì andrebbe fatta il puntatone su H725 e H724. Quindi il film è anche una profonda serie di citazioni a tutta questa che è la filmografia antecedente, riprende i temi e in qualche maniera li porta in chiave, se volete, erotica o comunque pansexual, come hai detto tu, negli anni 70 e fino adesso, perché poi appunto hanno fatto le riedizioni a teatro reggono perfettamente. Appunto si parlava di questa miniserie rifatta, che dovrebbero rifare, in cui già c'è la polemica che accennavamo prima, però anche lì è da vedere, perché comunque l'idea rimane, sono queste idee folli che tu ti stravolgono e rompono gli schemi che in qualche maniera poi diventano a loro volta frutto di narrazioni successive che poi recitano il Rock Horror Show, così come appunto Frankenstein Junior e questi altri film.
Comunque, tu ti sei dimenticato, mentre parlavamo di andare in orbita, una citazione palese, cioè il metodo
Dai.
attuale non è con un treno, non è con un razzo, ma ci vai direttamente con la casa in orbita,
Esatto,
ok?
eccola qua. Allora andiamo in orbita con la casa. Alla fine, questo spoiler, abbiate pazienza. La casa decolla e loro ritornano su Transilvania con il loro raggio che citava il dottor Scott. Però la casa che decolla e che va nello spazio viene anche questa ripresa da un altro film. E anche
No,
nei
però
Simpson c'è.
aspetta, cioè questo film che tu farai vedere di un certo regista abbastanza famoso, in realtà è la citazione a questo
A
film.
questo,
Per...
sì,
Ah,
scusa, ho detto
ok.
male. Sì, questo viene. Non so se è una citazione, però diciamo è esattamente di nuovo anche qua. Persino temi assurdi come la casa che decolla viene ripresa in Bad Taste, che è la prima opera. Anche questo sta su YouTube. Se non l'avete visto,
Sì, c'è anche su
rivedetelo.
4vid in qualità migliore.
Ah, ecco, buono a sapersi. In cui la casa girata in Nuova Zelanda da questo regista neozelandese, fatto con 20.000 dollari, credo, neozelandesi. Le
Sì, era ancora
maschere,
all'università, sì.
sì, le maschere erano state fatte nel forno della madre del regista. Il regista è questo qui. Vabbè, io immagino che chi ci ascolta lo conoscono tutti, ma insomma, qua è
Aspetta, ma
abbastanza.
prima di dire il nome del regista. È stato anche il primo caso di crowdfunding di un
Ah,
progetto,
sì.
perché la prima metà li ha fatti con i suoi soldi, facendolo vedere. Infatti si vede che qualitativamente non c'è. Poi dopo hanno visto questo provino, così gli hanno detto: no, no, ti diamo i soldi, finiscilo. E ha fatto l'opera poi che gli ha permesso di girare addirittura due trilogie,
Sì,
di cui una
vabbè,
dimenticabile, però va bene.
Fa Derek un alieno e
Sì.
appunto qui è di nuovo è riconoscibile, ma altri non è che il buon vecchio
Peter Jackson.
Peter Jackson. Il film merita assolutamente Bad Taste. Se non l'avete visto, noi lo vedemmo addirittura al Fanta Festival che era appena uscito e insomma lì il Fanta Festival almeno i primi anni, poi non lo so, essenzialmente. C'è un po' lo spirito del Rocky Horror Show, nel senso che se il film è brutto non è che cioè, cominciano a fischiare, eccetera, eccetera, è successo, ma questi film qua, in realtà Bad Taste fu un successone, cioè catturò istantaneamente questo spirito umoristico un po' alla Rocky Horror Show, girato appunto con 2 lire e negli anni 80, quindi parliamo di anni in cui la tecnologia non era così poco costosa come la nostra attualmente e appunto catturò subito l'attenzione. Quello che lasciò perplessi, come poi appunto lui da questi film low budget poi ne fece altri, ne fece anche uno con Michael J. Fox che era dei morti bloccati nel tempo o qualcosa del genere, e poi fece le trilogie dei Signori Anelli che appunto nel bene o nel male, più nel male a mio modestissimo avviso, però hanno in qualche maniera fatto conoscere a tutti da giovane sembrava Stephen King, esatto, sì, effettivamente. Dopodiché chiedono della puntata in cui il capitano Kirk, il corpo viene trasferito nel corpo di una donna, terza stagione, appunto, dice Flora, Turnabout Intruder, e tra le citazioni c'è Alessandro che dice che addirittura viene citato da SpongeBob, quindi parliamo di un cartone animato in teoria per bambini in cui citano Rocky Horror Show, quindi che volete di più di contaminazione di questo? E poi ripreso dalle storie tese, dal trio dei promessi sposi, del trio a casa dell'innominato, insomma è diventato parte dell'immaginario collettivo. Sì, giustamente dice impietosamente Gianluigi che poi si è allargato sia come budget che altri assi spaziali, però rimane sempre il grande Peter Jackson, cioè bisogna dirgli che effettivamente in quanto a fedeltà alla storia su Hobbit lascia estremamente a desiderare, ma anche il Signore degli Anelli lascia a desiderare, però l'opera che è riuscita, la trasposizione che è riuscita a fare, ma poi sarà come la trilogia di Lucas, no? Appena uscirà la nuova immondezza di Amazon del Silmarillion, del Signore degli
Anelli, non farmici pensare,
rimpiangeremo l'Hobbit, le 18 ore di Hobbit.
No, ma quest'anno è un anno tragico, lo posso già dire, tra la versione del Signore, cioè del Silmarillion che farà Amazon e soprattutto quella di Apple, della fondazione, più Dune che deve ancora arrivare al cinema, io sono estremamente impaurito da questo 2021.
Dai, così ci fai un sacco di video tipo The Creators The Past. Allora, se non lo conoscete, ma credo che quasi tutti lo conoscano, Marco Daddì, andate sul suo canale che parla di tutto di più del Telepass, eccetera, però soprattutto quello che dobbiamo vedere e non dobbiamo vedere. Taddia Depresso Preventivo, sì, ma è così. Ma soprattutto vedere la recensione di questo grandissimo film che è Creators The Past, che ha avuto un successone su YouTube, la sua recensione, perché questo film è invedibile sia perché a quanto pare fa schifo, sia perché è fisicamente invedibile, no?
Allora, sì, fisicamente non c'è da nessuna parte, ma dico anche le copie pirata non ci sono.
Sì, sì, sì.
E fra l'altro mi hanno dato la triste notizia che sapevo che era rimasto nei nodi del cinema qua del mio paese, perché il lockdown è stato chiuso il cinema, quindi era rimasto una delle ultime produzioni uscite prima del lockdown, e quindi era rimasto lì in attesa che qualcuno magari decidesse di trovare un modo di decrittare la chiave di codifica di quel film.
Ma prima o poi uscirà.
E invece niente, non è stato cancellato anche da lì. Ormai per me è disperso. È una tattica.
No. Sì, probabilmente è una tattica, sì, perché a quanto pare è talmente brutto che non è... Perché il trailer onestamente non fa pensare che sia così brutto come tu lo descrivi. Io appunto ho visto su Amazon Japan che c'era colonna sonora del fratello.
Sì.
Qui stanno, giustamente stanno citando tutte le depressioni preventive. Effettivamente a questo punto siamo in chiusura, ovviamente.
Sì, sì.
E Jack O'Lantern, il remake di Altrimenti ci arrabbiamo, credo che questo batterà persino la vita sessuale degli elfi del Signore degli Anelli, di cui parlano. Credo che questo sarà proprio un nuovo... il secondo Blade Runner lì secondo me non aggiunge assolutamente nulla. Veruska già sta facendo il voodoo su Good Omens 2, che effettivamente non dovrebbe esistere, e giustamente cita Peter Jackson la locura, tanto per citare Boris, altrimenti non se ne poteva. Sì, i poteri forti fanno sparire anche la digitale.
Soprattutto
sì,
quando
è introvabile. Io ho cercato su tutti i canali pirati possibili e immaginabili, ma non
giuro che se tu lo cerchi vengono giù dei porno. Non sto scherzando.
Cioè... Vabbè, perché comunque la parola creator non è che sia una cosa.
No, proprio cerchi quelle parole esatte, cioè creators the past, ma comunque è palese che siano i produttori ad averlo tolto, anche perché Mauro Biglino, porca miseria, non devo dire il nome, vabbè, un certo complottista praticamente dice già che è stato tolto dai poteri forti, appunto, cioè, certo. Perché hanno detto cose vere e quindi...
Vabbè, in effetti lì in tutti i commenti del tuo canale quello riprendo, nel senso che ti attaccano perché tu vuoi nascondere la verità.
La vera verità. Infatti, cioè, ci sono tantissimi video attuali che parlano di Creators the Past dicendo appunto che no, lo hanno tolto perché dice la verità. Infatti, cioè, è palese che sia tutta una una manovra di marketing, ecco, quindi sì.
Ci dovremmo inventare un video noi su YouTube che poi togliamo noi e diciamo che ce l'ha tolto YouTube perché ci censura. Bisognerebbe costruirla sta cosa. Comunque direi che per questa sera abbiamo sforato, oltretutto siamo partiti pure alle 11:30 per via di sta partita che grazie al cielo abbiamo vinto, hanno vinto.
Sì.
Quindi salutiamo ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, ben oltre la mezzanotte, no? Che è mezzanotte e 50,
direi quasi l'una. Sì.
E qui sono in Giappone, sono quasi le 8, però anch'io me ne vado a dormire perché mi sono alzato alle 5. E ci rivedremo la settimana prossima. Dovremo capire che fare la settimana della DeepCon, perché ovviamente non ci possiamo sovrapporre alla DeepCon, quindi probabilmente quella settimana salteremo. Vedremo cosa.
Sì, in realtà io, essendo là, come spero che anche tu riesca ad arrivare, sebbene sia in Giappone,
a fare, sì.
Direi che vorrei organizzare una live da là, anche perché Flora mi ha detto che lo gradirebbe. Non una flora, una flora.
Andiamo a dormire.
Non una diretta degli interventi, ma proprio una chiacchierata come la nostra, come questa attuale. Quindi magari con qualche ospite, qualcuno che gira di lì, lo fermiamo un attimo e facciamo due chiacchiere.
Facciamo uno specialone, perché no?
Vediamo, ne ho già parlato anche con Omar, vediamo se... Perché il problema principale è la banda a disposizione, quindi infatti Flora vedi che è già contenta, tecnologicamente ce la potremmo fare, l'unica cosa è proprio la banda internet, che siamo in un paese, non Fiuggi, l'Italia, degradata dal punto di vista della banda internet, quindi vediamo.
Eh sì, vedremo qualcosa riusciremo a fare, poi se no c'è sempre la banda, dice che la banda c'è, quella che suona. Ragazzi, è tardi, buon fine settimana, anche se ce lo siamo già quasi tutto fumato qua. Grazie per essere stati qui con noi con Rocky Horror Show, dice Flora che appunto si è attrezzata. Vi aspettiamo venerdì prossimo, vediamo che cosa faremo venerdì prossimo. Grazie a Marco Taddia che ha eviscerato il Rocky Horror Picture Show con noi e alla prossima.
Ciao a tutti,
ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.